Il Novecento sembra destinato a passare alla storia come il secolo della violenza, delle stragi e dei genocidi. Noi dubitiamo che esso abbia questo monopolio. L'umanità ha conosciuto stragi, genocidi e violenze anche in tempi molto lontani, tanto che essi traspaiono a piene mani anche da alcuni testi sacri o dalla tradizione classica, come ci ricordava e ci ha ricordato in più occasioni Simone Weil. Molti di questi crimini sono stati a suo tempo giustificati come necessari per il compimento di una missione. Altri sono avvenuti in terre remote e senza testimoni scomodi, e tutti potevano valersi di una tecnica limitata che ne conteneva gli effetti distruttivi. Nel Novecento il male è cresciuto a dismisura perché grazie all'organizzazione e alla tecnologia la volontà di potenza dell'uomo si è straordinariamente moltiplicata e ha creduto di poter abbattere ogni limite. E forse questa è l'eredità che il secolo scorso ci lascia. Come in un gigantesco ingrandimento, esso ci ha mostrato che l'accrescersi della potenza dell'uomo e la scomparsa di ogni limite non solo non tengono lontani dagli orrori, ma possono addirittura aiutare a perfezionarne l'esecuzione. È forse per questa ragione che negli ultimi decenni del Novecento è venuta acquistando grande rilievo l'opera di quegli scrittori, filosofi e saggisti che al trionfo idolatrico della potenza e della storia hanno contrapposto un radicalismo etico e impolitico, nemico di ogni morale del successo e della sopraffazione. Ad un secolo che era stato risucchiato dalla tentazione della potenza e che aveva deriso l'impotenza terrena della morale, viene contrapposto la necessità di partire dalla sacralità dell'altro, dalla bontà e dalla pietà. Al secolo della volontà di potenza viene contrapposta la superiorità della figura concava che non cerca lo spazio all'esterno, ma lo ospita dentro di sé. Il cuore del pensiero di Emmanuel Levinas è tutto in questo mettere al centro la trascendenza non come istituzione, primato del verbo, ortodossia, ma come apertura all'altro, liberazione dal peso inerziale dell'essere, da quel richiamo terrestre che ci spinge a perseverare nella cura dei nostri fini, dei nostri interessi. La prova vera della trascendenza è data da quel comportamento radicale che ci espone all'altro, che ci fa avvertire la sua richiesta di aiuto e ci permette di scorgere, come ama dire lo stesso Levinas, il suo volto. Questo appello dell'altro dissolve il protagonismo della storia, la fa scomparire sullo sfondo. Come dice Levinas, quando un uomo va veramente incontro ad altri, è strappato dalla storia. Il richiamo della bontà è altro dall'essere, perché costituisce l'irruzione dell'infinito e della trascendenza nella storia. Il carattere eccezionale, straordinario, trascendente della bontà, è Levinas che parla, dipende precisamente da questa rottura con l'essere e con la sua storia. Ricondurre il bene all'essere, ai suoi calcoli e alla sua storia, è annullare la bontà. Quest'ultima, se è forte e radicale, non condiziona il proprio intervento alla qualità dell'individuo che chiede aiuto. Non fa differenza tra un bambino innocente e un uomo che ha peccato. Non appartiene al mondo della retribuzione e della giustizia. Non è legata alla comparazione e allo scambio. La bontà è altra cosa rispetto alla giustizia. Aiuta chiunque, qualsiasi cosa abbia fatto. Essa sospende la memoria, avviene al presente. Non è come la negatività che conserva nella sua storia ciò che nega. La bontà distrugge senza lasciare ricordi. Questa ultima frase proprio di Levinas. Chi chiede aiuto per essa non ha passato, ma è solo bisognoso di soccorso. Adesso la bontà non si informa prima, non va a cercare nel casellario giudiziario, negli archivi telematici. È un'amnistia a priori. Del resto è proprio questo suo avvertire la sofferenza dell'altro a rendere la bontà insieme straordinaria e necessaria. Essa interrompe l'economia del soggetto, la sua propensione alla cura e all'accrescimento di sé, e lo pone di fronte alla richiesta forte di aiuto. Essa è per definizione antistituzionale, senza mediazioni, e l'appello a cui si deve rispondere senza soffermarsi sulle conseguenze, anche perché chi esita e calcola sicuramente scoprirebbe di avere buoni motivi per guardare altrove, per farsi trascinare dalla corrente dell'essere, per in suo esse perseverare. Il richiamo dell'altro dissolve invece ogni calcolo delle conseguenze dell'azione e l'affermazione della pura etica dell'intenzione contro la weberiana rivendicazione dell'etica della responsabilità. La bontà dissolve ogni idolatria del noi, si tratti di quella dello Stato, delle classi o delle nazioni. L'appello dell'altro non solo frantuma queste barriere, ma rivela l'astrattezza di tutte le mediazioni che, radicandosi sul terreno dell'essere, finiscono per eludere quel richiamo. L'immediata apertura all'altro è una critica dell'ipocrisia dell'astratto e di tutti quei territori che pospongono quell'apertura a una serie di condizioni logiche o morali che la subordinano alle procedure e alla garanzia del logos. La parola chiave del discorso di Levinas è sostituirsi, mettersi al posto dell'altro. La prelazione degli sforzi rispetto alle cautele argomentative del logos, il primato dell'io-tu rispetto al riparo del neutro offerto da noi. E rirrompere di una scossa simile alla stultizia paolina, alla forza straordinaria della Caritas, anche se noi preferiamo, e la chiameremo così nel corso di questo testo, con il nome più sobrio e modesto di bontà, più impuro, più vicino al mondo della vita quotidiana e quindi più vicino agli uomini comuni. Su questa linea di dura tensione tra etica e storia, la riflessione di Levinas incrocia quella di un altro grande intellettuale mitteleuropeo, come lui testimone delle tempeste del secolo. La critica radicale del potere della storia è infatti il cuore della riflessione di Canetti, che prende a bersaglio la spietatezza di ogni vincitore. Dice Canetti, varie cose non si dovrebbe essere, ma essere un vincitore è l'unica cosa che non si dovrebbe essere mai. Vincere è sopravvivere, ma come si fa a continuare a vivere ma senza essere vincitori? Questa è la vera quadratura morale del cerchio. Il potere, tutti sappiamo che Canetti ha scritto libri molto importanti sul potere. Il potere non è un'escrescenza casuale, una patologia i cui eccessi sono correggibili con qualche accorgimento, ma è strettamente e ferocemente intrecciato alla vicenda dell'uomo. Potere vuol dire sopravvivere ad altri, rimanere in piedi dopo averli abbattuti. I vincitori risplendono della luce della sopravvivenza ad altri. La loro figura riempie il quadro e occupa tutto lo spazio. Essi vengono glorificati non solo dai cortigiani, ma anche dai dottori del senno del poi, coloro che sacralizzano con l'aureola del logos la potenza dei vincitori, costruendo inconfutabili spiegazioni razionali del loro successo. A questo sguardo deferente cortigiano, Canetti ne contrappone uno di segno diametralmente opposto. I grandi, dice Canetti, dovrebbero essere guardati duramente, si dovrebbe essere verso di loro come essi stessi sono. Solo in quanto sono duri, sono grandi. La compassione che essi non conoscono non può illuminarli. Vincere vuol dire espandersi, l'esatto contrario della capacità di avvertire e accogliere l'altro. Chi ha avuto successo, e questo è Nietzsche, non ode che gli chi ha avuto successo non ode che gli applausi, per il resto è sordo. Solo al pagliaccio talvolta è consentito di dire la verità, di rompere il velo dell'omertà che accerchia ogni potere, così come solo al bambino della fiaba di Andersen è consentito di esclamare che il re è nudo. Ma la critica alla grandezza messa in campo da Canetti è priva di illusioni, non si fonda su un'antropologia ottimistica e progressista, essa ricalca e rovescia al tempo stesso la filosofia della storia di Hegel. Canetti sottoscriverebbe sicuramente le pagine famose delle lezioni di Hegel che rappresentano la storia come un mattatoio, in cui i periodi di felicità sono solo delle pagine bianche. E ha sicuramente in mente quel passo, sempre delle lezioni di filosofia della storia, che descrivendo la cavalcata dei grandi individui cosmico-storici, afferma: una grande figura che procede innanzi calpesta più di un fiore innocente, deve per forza qualcosa distruggere. Non è certo un caso che al grande uomo Hegel contrapponga solo una sequenza di figure pavide e meschine, quindi in qualche modo lui dipinge così: il cameriere, imbottigliato nella propria mediocrità, oppure il maestro di scuola e l'anima bella, che discettano sul mondo tenendosene prudentemente al riparo e travestendo la loro diserzione dal mondo come una virtù. A questa vera e propria idolatria della storia, Canetti oppone delle strategie che permettono di continuare a vivere senza sopravvivere ad altri, ben sapendo che è molto difficile vivere senza essere risucchiato da qualche logica di potere, che un tale proposito costituisce una vera e propria, come abbiamo detto prima, quadratura morale del cerchio. Rispetto a Levinas, Canetti non si affida a una sorta di convocazione trascendente, ma prova a ricostruire le forme di resistenza praticabili da uomini normali. Come si fa a resistere al potere senza accumulare potere? Ed è così che da un lato indica la scelta di Kafka, l'autocontrazione, il farsi piccolo di fronte al potere, il sottrarsi ad ogni logica di potenza e di ingrandimento di sé, come fanno talvolta gli animali più deboli, che si mimetizzano di fronte alla presenza incombente di un animale più forte. L'altra strategia che Canetti mette a fianco di questa, parlando del compito dello scrittore, ed è la strategia della metamorfosi, della capacità di sottrarsi alla tirannia di una sola forma, di un solo modo di essere. Da un lato c'è Kafka, quindi, che insegna che di fronte all'altrui strapotere, queste sono proprio parole di Canetti, bisogna trasformarsi in qualcosa di piccolo, e alla sopraffazione che è ingiusta bisogna sempre sottrarsi dileguandosi in un luogo possibilmente lontanissimo. Dall'altro c'è lo scrittore, la cui esperienza diventa una delle poche firme di resistenza al potere, un modo di vivere senza sopravvivere ad altri, senza vincere. Ma tutti sappiamo che anche metamorfosi è una parola di Kafka. Attraverso una miriade di tipi umani, infatti, lo scrittore non si fa intimidire dalla mentalità minacciosa, dalla monumentalità minacciosa della grandezza, ma cerca prospettive inespresse e mai raccontate, avventure di uomini comuni, si sottrae ad ogni celebrazione dell'epica e della marcia, quella tentazione di uniformare gli uomini che, secondo Kundera, accompagna l'aspirazione totalitaria immanente in ogni potere. Ma anche per Canetti, come per Levinas, la strategia più alta è quella della bontà, diametralmente opposta alla logica della produttività, del successo e della potenza. Lo stesso Canetti la descrive in un passo mirabile. È una citazione un po' lunga, ma questo brano non riesco mai a leggerlo con serenità e vorrei perlomeno comunicare un po' delle emozioni. Bontà, egli dice, ma che intende dire? Egli intende una vigilanza che non si lascia illudere e non illude. Egli intende un'acuta diffidenza verso ogni uso dell'uomo per scopi che sembrano essere più alti, ma sono soltanto quelli di altri. Egli intende apertura e spontaneità, un'instancabile curiosità per la gente che la include e la comprende. Egli intende riconoscenza per quelli che non hanno fatto nulla per noi, ma ci vengono incontro, ci vedono e hanno parole per noi. Egli intende ricordo che non trascura nulla e non ammette nulla. Egli intende speranza nonostante la disperazione, speranza che però non tace mai la disperazione. Egli intende l'impotenza e mai il potere. Chi è buono verso il potere, chi gli si piega o lo adula per proteggersi, è cattivo. Egli intende la passione che ammette anche quella degli altri. Egli intende lo stupore, ma intende anche la preoccupazione. Non intende i grandi sentimenti, la boria, la pomposità, l'autoidolatria, la durezza e l'ordine con cui soggiogano gli altri. La bontà che egli intende è spiritualmente dinamica e dubita di tutto. Egli non intende la bontà che riesce in qualcosa, ma quella che improvvisamente rimane con le mani vuote. Egli intende la capacità di sorpresa, anche nell'età più avanzata, la capacità di accusare e adirarsi, ma soltanto se non apportano potere all'irato, all'accusatore. Intende anche il linguaggio, sicuramente non intende il silenzio. Intende il sapere, ma non l'ufficio, il posto, la paga. Intende la preoccupazione per gli uomini qui, non il suffragio per le loro anime. La bontà, quindi, e qui ho finito di leggere questo brano, la bontà quindi ha come proprio nemico l'idolatria del successo. Essa non si può far giudicare dagli effetti, non deve aver paura di perdere, deve saper rimanere, come dice Canetti, con le mani vuote. Dice Vasily Grossman, autore molto caro a Levinas, in un brano commovente: la bontà è bellissima e impotente come la rugiada. Ma questa impotenza cela un segreto. Nell'impotenza della bontà, ancora Grossman, fine a se stessa, consiste il segreto della sua immortalità. Essa è invincibile. Quanto più è stupida e insensata, quanto più è impotente, tanto più è infinita. Davanti ad essa il male non può nulla. I profeti, i leader, i riformatori sono impotenti davanti a lei. L'amore cieco e muto è il senso dell'uomo. Se accettasse la bontà, e qui ritorno a una più modesta prosa mia, il ricatto degli effetti, essa sarebbe destinata a scomparire dalla scena del mondo. Si omologherebbe al mondo dei vincitori, cancellando ogni alternativa al loro modo di vivere e di pensare. Essa invece spariglia il gioco, fa affacciare nel modo più puro e radicale la trascendenza nel mondo. Ad una critica ugualmente severa del mito del successo e della sopravvivenza era arrivata, prima ancora della fine della guerra, tutti sappiamo che è morta nel 1943, Simone Weil. I vincitori, scrive nell'Henri Cinnamon, sono animati da uno spirito totalitario perché fanno scomparire i vinti dalla scena e con essi anche le loro ragioni. Nella storia i vinti, questo è Simone Weil, fuggono all'attenzione. La storia è sede di un conflitto darwiniano anche più spietato di quello che governa la vita animale e vegetale. I vinti spariscono, non sono. I vincitori rendono unidimensionale il presente perché sono in grado di manipolare anche il passato. La storia è fondata sui documenti, dice Simone. Ora, per la natura delle cose, i documenti provengono dai potenti, dai vincitori. Così la storia non è altro che una compilazione delle deposizioni fatte dagli assassini circa le loro vittime e se stessi. Ecco perché lo spirito storico consiste nel prendere in parola gli assassini. Questo passaggio ne ricorda uno molto simile di Levinas. Il giudizio della storia viene pronunciato, questo è Levinas, nel visibile. I fatti storici sono il visibile per eccellenza, la loro verità si produce nell'evidenza. Tutto questo di fatto predispone il giudizio a favore dei detentori del potere. Il giudizio della storia, afferma ancora Levinas, è pronunciato sempre in contumacia, in assenza cioè degli sconfitti. E tale giudizio non può essere accettato perché non è e non potrà mai essere, contrariamente a quanto pensava Hegel, il giudizio universale. La presenza dell'invisibile è segnata dalla sua capacità di relativizzare la sacralità dei vincitori, di rivelare il carattere idolatrico immanente ad ogni vittoria. È necessario, dice ancora Levinas, che l'invisibile si manifesti perché la storia perda il suo diritto all'ultima parola. L'infinito quindi si sottrae alla tirannia della totalità e alla sua pretesa di giudicare. È esso che, in quanto escatologia, ha diritto all'ultima parola, che consente di sottoporre la storia ad un giudizio che la trascende. Qui ancora Levinas, l'escatologia, in quanto al di là della storia, sottrae gli esseri al giudizio della storia e del futuro, li colloca nella loro piena responsabilità e li porta ad essa. La vera colpa di Hitler, dice ancora Simone Weil, fu quella di prendere sul serio la storia, di voler lasciare la propria impronta su di essa. Egli ha perseguito l'idolo della grandezza, è stato dominato dal sogno di fare la storia. Al fondo Hitler è stato l'interprete più coerente e radicale di un'idea omicida di grandezza che viene da una lunga tradizione. Non si sarà presa una distanza sufficiente dall'hitlerismo se non ci sarà congedati da questa tradizione. Considerate che queste sono parole dette già alla fine degli anni 30 e Simone Weil è morta nel 43, ancora non si sapeva nulla dell'Olocausto. Occorre quindi pensare, dice Simone Weil, a un'idea di grandezza radicalmente diversa. La sola punizione capace di punire Hitler, questo è Simone Weil, e di distogliere dal suo esempio i ragazzi affamati di grandezza che vivranno nei secoli a venire. È una così completa trasformazione del senso della grandezza che necessariamente la escluda. Non si tratta di abolire l'insegnamento della storia, ma di parlare in modo diverso del passato. Non bisogna amare l'involucro storico, ma la parte muta, anonima, sparita. Bisognerebbe rintracciare quel poco di grandezza autentica che nella storia si mescola con molta falsa grandezza. Tocca a noi, dice Simone Weil, separarle, altrimenti saremo perduti. E qui si coglie il cuore della proposta di Simone Weil. Per negare questa idolatria della storia occorre avere un'idea verticale di grandezza, un'idea soprannaturale di essa. Lo spirito di verità, dice, di giustizia e di amore non ha niente a che vedere col secolo, è eterno. Il male è la distanza che separa da esso le azioni e i pensieri. Una crudeltà dell'anno 1000 è esattamente crudele, né più né meno di una crudeltà dell'Ottocento. L'essere non sale mai verso il cielo, e questo è l'errore che ha fuorviato Hegel ed annebbiato lo sguardo dei marxisti. Questa è una frase mia che non fa che parafrasare questa frase di Simone Weil che vi leggo. Il grande errore dei marxisti e di tutto il XIX secolo è stato di credere che procedendo dritti davanti a sé si salisse in aria. Il giudizio sulle vicende degli uomini non può darlo la storia, perché essa non è attraversata da nessuna provvidenza che le indirizzi verso l'alto. Il costo della verticalità della trascendenza non può essere abolito da nessuna narrazione del progresso. Richiamando un passo della Repubblica di Platone sulla radicale distanza tra la necessità e il bene, Weil ricorda: il bene è unicamente soprannaturale. Ecco perché l'Anra Cinema inizia con una proclamazione non dei diritti, ma dei doveri, degli obblighi verso l'essere umano, non per negare i diritti, ma per fondarli in qualcosa che li precede, senza la quale essi sarebbero solo il semplice manifestarsi della forza, il rivestimento formale di una conquista. Partire dagli obblighi e dai doveri significa far vedere subito il salto che è necessario, che bisogna scegliere subito una logica opposta a quella della forza, a quella che Levinas chiamerebbe l'inerzia dell'essere. Adesso farò qualche riflessione critica su questa prospettiva nella quale ho accomunato questi tre autori. Il titolo di questo secondo paragrafo è «Una divaricazione troppo radicale». A questo punto è utile provare a formulare una prima conclusione del nostro percorso. Il rapporto tra bontà e politica, così come emerge dai tre autori che abbiamo ricordato, sembra essere un rapporto di reciproca esclusione ed opposizione. In Levinas e Simone Weil questa differenza nasce dalla radicale eterogeneità tra l'orizzontale e il verticale, tra immanenza e trascendenza. In Canetti invece sembra provenire da una zona più bassa, da una sorta di resistenza etologica alla ferocia aggressiva dell'animale uomo, quasi una forma di autodifesa degli esemplari più piccoli e insignificanti. Ma anche in questo caso siamo di fronte soltanto alla descrizione del terrore e della fuga di fronte all'irrompere degli animali più forti. Il quadro che emerge da questa breve ricostruzione è drammatico. tra l'essere e dover essere l'opposizione è assoluta e radicale. Da un lato ci sono la storia e il dominio della forza. Canetti a più riprese elogia Hobbes, De Maistre e Nietzsche, i grandi nemici, che però sono capaci di mettere a nudo le regole del gioco sociale dell'umanità, è un'espressione di Canetti. Da un lato ci sono la storia e il dominio della forza, dall'altro la bontà, la trascendenza, il sovrannaturale. I gesti nei quali queste qualità si manifestano sono delle splendide comete capaci di testimoniare in un mondo consegnato alla piattezza orizzontale, la straordinaria bellezza di ciò che è verticale, libero da ogni forza di gravità. Ma al di là di questi isolati bagliori, tra etica e mondo c'è un rapporto di estraneità insanabile. Il mondo sembra procedere per conto suo, si tratti del dispotismo totalitario che subordina l'individuo a noi, oppure dell'odierno individualismo radicale che dissolve l'io in una miriade di particelle elementari, in una successione di emozioni che frantuma ogni permanenza e ogni durata, erode tutte le trascendenze. È una visione nella quale la sopraffazione individuale o di gruppo costituisce la regola. Essa può subire solo qualche breve eccezione, ma rimane sempre ben salda al suo posto. E questa spietatezza endemica, indefettibile, a questa è possibile opporre solo una straordinaria ma esigua schiera di santi e di giusti. L'opposizione tra etica e mondo è radicale, ma è il mondo quello che, governando con le sue leggi la stragrande maggioranza degli uomini, domina la partita. Di fronte a uno scenario così cupo, è impossibile evitare l'affacciarsi di due interrogativi tra loro strettamente connessi. Questa rappresentazione del mondo non si risolve nella riproposizione di una continua ed irredimibile sconfitta? Se la verticalità degli uomini migliori interseca solo per brevi attimi il piano orizzontale della storia, quest'ultima non viene regalata allo sguardo dei pensatori terribili, quelli che non falsificano mai lo stato del mondo perché partono, e queste sono, dalla malvagità dell'uomo? Insomma, questa grandiosità della trascendenza non viene pagata con un cedimento totale ad una visione pessimistica dell'uomo? Il secondo interrogativo discende dal primo. Questa descrizione del primato della sopraffazione è una rappresentazione veridica della storia? Oppure nel suo categorico e radicale pessimismo finisce per far scomparire alcuni aspetti di essa? E se invece esistono alcune dimensioni della condizione umana che non sono riconducibili alla legge della sopraffazione, non si dovrebbe provare a partire da esse per non arrendersi alla prevaricazione sistematica dei più forti? Una lettura critica così radicale non rischia di far passare l'immagine dell'uomo da un estremo all'altro, da un'ingenua filosofia ottimistica della storia impagnata a cantare le magnifiche sorti e progressive, ad una che consegna al male la stragrande maggioranza del creato? Possiamo realmente combattere contro gli idoli che hanno coperto e giustificato la crudeltà affidando tutte le nostre speranze solo alla luce che emana da lampi straordinari? Certo, non si può negare che il Novecento sia stato attraversato da una tentazione idolatrica e che la convinzione che la provvidenza avesse deciso di incarnarsi in una classe o in un popolo eletto abbia autorizzato il ricorso al lager e alle fosse comuni. Anche chi ritiene che tra il sogno di una società affrancata dallo sfruttamento e quella del dominio planetario di un popolo signore esistesse una sostanziale differenza, non può rifiutarsi di vedere che i grandi compiti storici hanno troppo spesso autorizzato i massacri, rilasciando disinvolte autorizzazioni alla sopraffazione dell'altro. Questa conclusione non deve però spingerci a eludere un ulteriore interrogativo. Tale concentrazione teorica di questi autori, così forte sugli errori del Novecento, non rischia di distrarci dall'osservazione delle metamorfosi subite dal potere in questo passaggio di secolo? In altre parole, il pericolo oggi viene solo da quel totalitarismo che soffoca ogni libertà individuale o non ha anche un'origine diversa da quella descritta dai nostri autori? La nostra risposta è molto semplice. Oggi il rischio più grave non viene dalla idolatria del noi, ma da quella dell'io. Che cosa significa infatti la bontà? In un mondo in cui la grandezza e la dismisura non passano più solo attraverso la politica e lo Stato, ma attraverso lo scambio, la merce, il denaro e la chiusura dell'io in una solitudine sempre più radicale. In questo mondo in cui tutto è a disposizione in vetrina e tutto si può ottenere subito purché si paghi, il principale nemico è l'idolatria del noi o non è piuttosto quell'individualismo radicale che, festeggiando il trionfo solitario dell'io, recide come un'insopportabile ingerenza alla presenza dell'altro? Il pericolo principale è il tallone repressivo del noi oppure la sua disintegrazione a favore di quel sistema di egoismo che, come ricordava Leopardi, fa dell'amore universale solo un vago sentimentalismo, una breve onda di commozione nel mare del cinismo quotidiano? Certo, il pericolo totalitario esiste ancora, ma bisogna evitare di rimanere ancorate ad una segnaletica che sa indicarci soltanto esso. Come asserva Alain Finkielkraut, criticando Milan Kundera, che pure è un autore con cui ha un rapporto molto positivo, non esiste solo il pericolo che viene dagli uomini seri e presi dalla loro missione, ma anche quello che deriva da una risata sbracata che immiserisce l'uomo. Il pubblico che noi formiamo, questo è Finkielkraut, è invitato da mane a sera a divertirsi. La risata è diventata la colonna sonora del mondo. Ed è questa risata continua oggi, molto più dell'idolatria di Stato, a minacciare la trascendenza, a rappresentare come inutile, presuntuoso, sospetto, qualsiasi aspirazione disinteressata al bene. Non si tratta quindi di disegnare una sorta di staffetta tra gli avversari del bene. Le vecchie insidie non sono scomparse, ma accanto ad esse ne sono venute maturando delle nuove. In altre parole, bisogna riconoscere i meriti del quadro teorico che abbiamo ricostruito, ma anche la sua parzialità. E il punto di partenza per andare oltre non può che essere una visione meno cupa e pessimistica del terrestre e dell'umano. La nostra convinzione è che la lotta alle diverse idolatrie possa venire anche da una concezione che nella natura dell'uomo non vede soltanto la vocazione alla prevaricazione, ma anche un luogo di possibile resistenza al progredire della dismisura, si tratti di quella consegnata nella potenza dello Stato o di quella consegnata nell'idolatria della crescita che riduce la società e gli uomini a semplici variabili dipendenti di un circuito economico che si espande senza fine. Il successo politico-economico non contiene tutto l'uomo. Rispetto alle sue diverse forme, esiste una linea di resistenza e di autonomia che vive anche a quote molto minori di quelle frequentate dalle anime grandi. La vita e l'esperienza sono più larghe dell'unico parametro del successo, non misurano un soggetto sul suo grado di espansione politico-economica. E la resistenza a queste idolatrie non viene solo da un appello dell'infinito, ma anche da quello che Camus avrebbe chiamato il ribrezzo umano per la dismisura, dalla resistenza ad ogni unilateralità, da piccoli gesti di grande valore che spesso sono solo il limite di essere isolati l'uno dall'altro e di sentirsi ed essere deboli proprio a causa di questo isolamento. La salvezza non viene solo dall'alto, ma anche da quelli che si accontentano dell'uomo. Essa ha radice anche in basso, nasce da qualità che attraversano, sia pure in diversa misura, ogni essere umano. Non è mai pura, ma sempre intrecciata ad altro, e non per questo meno preziosa e importante. Chi pretende di fare qualcosa di buono deve essere lì, impegnato in questa battaglia quotidiana, capace più di commuoversi che di promuoversi. Abbiamo già visto come Canetti avesse individuato delle forme di resistenza etologiche rispetto al potere, quelle che gli permettono, che permettono agli animali più piccoli di nascondersi agli occhi di quelli più forti e di sopravvivere. Ma a disposizione degli uomini esiste anche un'altra strategia, quella di ridurre la propria debolezza, mettendosi insieme, di contrapporre alla tracotanza del potere la forza che viene da non doverlo fronteggiare più da soli. Essa non rimuove la debolezza degli uomini, ma al contrario parte da esse per provare a ridurle, per evitare che cadano nelle mani di chi le vuole usare per ingrandire se stesso. Confessiamo che tra tutte le forme di trascendenza, quella che ci attira di più È proprio questa forma bassa che prova a schiodare gli uomini dai ceppi di quella rassegnazione nell'egoismo che vede nell'egoismo l'unica soluzione e li spinge a fidarsi dell'idea di una possibile fraternità, a fare un passo insieme agli altri, insieme. È in questa parola che ci sembra vedere la traccia di una trascendenza tanto più vera quanto più largo diventa il cerchio di questo insieme, quanti più volti, più voci e più mondi esso riesce a contenere. In Levinà l'interesse è sempre soltanto una chiusura totale alla trascendenza e l'inizio di un'idolatria del noi. L'essere insieme, quando non si fa risucchiare dall'idolatria e dalla spirale dell'umiltà, è invece, per noi, la prima scuola di trascendenza per l'uomo contemporaneo, che risucchiato nell'eterno presente di un io minimo, ha perso ogni capacità di proiettarsi al di là di se stesso, nel tempo e nello spazio. Per allargare sempre più questo cerchio bisogna combattere due nemici. Da un lato la tentazione di sedersi nel cerchio più piccolo, chiudendo le porte in faccia al mondo, dall'altra quella di radere al suolo tutti i cerchi che si oppongono alla costruzione del grande cerchio universale. Chi percepisce solo una di queste due tentazioni è stato già risucchiato dall'altro. Bisogna custodire questa tensione. Essa non è una sconfitta, ma un passo in avanti. Io, per cercare, quanto tempo ancora?
Quanto vuole. Eh? Quanto vuole.
Il paragrafo che sto per leggere cerca, è un rapido escurso, se io mi scuso per la sommarietà, ma sul tema la tragedia e la misura, il conflitto come riconoscimento. È proprio in connessione con una concezione realistica degli uomini che non scavalca nessuna delle loro debolezze, ma non per questo si consegna al pessimismo, bisogna chiedersi, è vero che l'idolo della politica e della storia, come gli autori ricordati hanno costantemente affermato, ha sempre prevalso? Leopardi parla spesso della spietatezza degli antichi greci e romani, eppure come dimenticare il destino di Agamennone, che reo di aver sacrificato la figlia Ifigenia al successo della spedizione di Troia, ottiene sì la vittoria, ma al suo ritorno viene travolto dalla vendetta di Clitennestra, dando il via ad una lunga spirale di sangue. Che cosa rappresenta questo destino se non la punizione di quella dismisura che ha condotto Agamennone a sacrificare la famiglia alla ragion di Stato? La vittoria sul lungo periodo non porta vantaggio al vincitore, o meglio, la vittoria sul lungo periodo non porta vantaggi al vincitore perché, parallela alla contabilità dei re, ne esiste un'altra, nella quale l'ibris viene punita. In questa storia il vincitore esce sconfitto non solo dalla sua morte, ma dalla spirale che investe la sua stirpe. E del resto, come non vedere che Achille non è l'unico eroe dell'Iliade, poema nel quale, come lo stesso Leopardi riconosce parlando di doppio eroe, uguale attenzione riservata ad Ettore. E come non ricordare che l'astuto Ulisse dà inizio all'Odissea con il suo pianto e la sua nostalgia per la casa? Qui non c'è solo la pluralità dei protagonisti, ma anche quella dei moventi che attraversano l'animo umano e la libera descrizione dei conflitti che lo attraversano. E non è forse questa costante attenzione tra avventura e ritorno, questa inquietudine che discende dalla molteplicità delle facce di Ulisse, la ragione che permette di spiegare il protrarsi della sua figura fino ad oggi, da Dante a Joyce? E nei Persiani di Esquilo non è lo spettro di Dario a ricordare che Zeus veglia e punisce la superbia, esige il conto, il giudice severo. Dunque lui, Serse, re dei Persiani, che ha bisogno di misura, fatelo saggio con buoni consigli. Il pericolo qui è l'ibris, la grandezza che ha perso il senso del limite e della realtà. È il tema della misura, che già attraversava l'intero ciclo legato di Ifigenia, ricompare nella più celebre delle tragedie, l'Antigone di Sofocle. La lezione della misura è molto semplice. Antigone ha ragione, ma Creonte non ha torto. Questa è un'espressione, se vogliamo, per certi versi banale, ma è una citazione di Camus. Ogni comportamento spinto sino alle sue estreme conseguenze viola la misura, produce degli effetti perversi. L'Antigone racconta l'eccesso della pietà, il suo eccedere la legge, il suo conflitto con essa. Chiedendo la sepoltura del fratello morto combattendo la città, Antigone mette a nudo il carattere angusto ed inumano delle sue leggi. A prima vista quindi tutto sembra semplice. Antigone ha ragione perché ha un animo più largo di Creonte, ma anche Creonte ha le sue buone ragioni. Se l'osservanza delle regole salta, l'intera convivenza civile è a rischio, perché i rapporti che la costituiscono diventerebbero precari ed opinabili, respingendo nell'angoscia e nella paura tutti i membri della comunità, trascinandoli fuori del rispetto delle norme e sul piano della difesa privata dei propri interessi. E a Creonte, nella fenomenologia, Hegel dà piena ragione perché egli difende una cerchia etica, sostiene Hegel, quella della polis, che è più larga di quella ristretta della famiglia difesa da Antigone. Ma questa lettura delle ragioni di Antigone, questa di Hegel, è troppo ritettiva e sembra contraddire quanto lo stesso Hegel dirà nell'Estetica, descrivendo la tragedia come quella forma d'arte che rappresenta lo scontro tra potenze dotate entrambe di buone ragioni. Il problema sollevato da Antigone è più vasto e più drammatico di una semplice e meschina rivendicazione del primato della sua famiglia sulla polis, di una sorta di famulismo morale ante litteram. Allorché invoca contro la legge e la città il valore di quelle non scritte, incrollabili degli dèi, Antigone va presa sul serio. La cerca sociale che essa custodisce non è più angusta, ma più larga di quella custodita dalla città. La sua idea della fraternità non è ristretta a Polinice. Essa si batte per la fraternità di tutti gli esseri umani, di fronte alla quale gli interessi custoditi dalla polis appaiono limitati e ristretti. Una piccola frazione di umanità contrapposta a tutte le altre, ugualmente rinchiuse nella difesa di se stessa e in lotta le una contro le altre. Senza l'idea di una fraternità più larga, l'organizzazione politica finirebbe per assolutizzare se stessa, diventerebbe idolatrica. Le leggi vigenti sono diritto positivo, un diritto che è stato posto da esseri imperfetti, quali sono gli uomini. Ma come si è già detto, anche l'appello alle leggi non scritte, preso nella sua assolutezza, sottovaluta le conseguenze che una volta entrate in azione produce. Non è un caso che nell'Antigone tutti i principali personaggi finiscano per rovinare. Anche lei, anche Antigone, è travolta dall'ibris. Le leggi della città, per quanto anguste siano, custodiscono valori che non possono essere circoscritti nella cerchia dell'egoismo e della chiusura di sé. Non c'è solo Polinice, ma anche l'onore dovuto a Eteocle, che è l'altro fratello che è morto difendendo la città, e sono tutti loro coloro che al suo sacrificio debbono la vita e la sicurezza. E Creonte, re di Tebe, non rappresenta solo se stesso, ma anche costoro. In altre parole, di altro non ce n'è uno solo, ma ce ne sono molti. E la tragedia mostra come sia impossibile, senza il sentimento della misura, avere cura di tutti. È lo stesso problema che Levinas incontra alla fine di Altrimenti che essere. Mentre in Totalità infinito il rapporto tra etica e politica sembrava essere di totale opposizione, nelle pagine finali di Altrimenti che essere, un testo che per certi versi si muove sulla scia dell'altro, improvvisamente compare il tema della giustizia, il tema della comparazione tra i diversi altri, il tema del terzo e il tema delle istituzioni. Gli altri sono tanti e la gerarchia tra di essi non è quella al fondo soggettiva consegnata nel richiamo del singolo, ma il bisogno di un contrappeso che è consegnato nella giustizia, nella comparazione degli altri. La giustizia deve assumere su di sé la responsabilità che è insita in ogni comparazione e in ogni giudizio. Essa risponde a una domanda ineludibile, è questa frase di lui: chi viene prima dell'altro? Il dualismo tra l'appello della trascendenza e l'ottusità dell'essere c'è ancora in Levinas, ma adesso sono diventate a lui visibili le esternalità di un'etica assolutizzata. Del resto questa sensibilità Levinas l'aveva mostrata allorché, pur parlando con ammirazione dei giovani rivoluzionari e del loro slancio in favore dell'altro, aveva ammonito che ogni generosità conosce il suo stalinismo, il momento in cui si rovescia in oppressione. L'etica e la politica sono in costante tensione, ma i loro rapporti sono più complessi ed intrecciati di quanto non possa sembrare. Io vado, faccio un salto e leggo l'ultimo pezzo. Una tensione essenziale. Forse è possibile a questo punto tirare qualche ulteriore conclusione del ragionamento. Esso ha messo in luce che nessuno dei due poli, l'etica e l'essere, ce la può fare da solo, che l'alternatività assoluta è un errore. Da un lato c'è il rischio che la politica e la storia credano di poter incorporare il bene all'interno dei propri principi, deridendo l'astrattezza virtuale della perfezione come una fuga dall'impatto virile con la realtà. Dall'altro c'è il rischio che la bontà sia così presa dallo splendore del proprio gesto e dalla purezza della trascendenza da disinteressarsi degli effetti terreni della propria azione, del suo impatto con il mondo profano. L'ammonimento di Weber, secondo cui il regno dei grandi modelli di carità e di bontà è in politico, non è di questo mondo, non è ispirato da un banale cinismo e mantiene una sua attualità perché attira l'attenzione sull'intersezione necessaria e difficile tra principi e mondo. Ma questo conflitto non conduce necessariamente all'allergia e può aprire la strada anche ad un arricchimento reciproco. Proveremo a segnalare alcuni aspetti che ci sembrano di un certo rilievo. E la conclusione. Che cosa può apprendere la politica dall'apertura all'altro implicita nella bontà? Oggi potremmo dire riconoscere la prima forma di trascendenza, quella che viene dall'abbandono di tutte le forme di militarizzazione del noi, che chiudono l'identità in una trincea che la oppone a tutte le altre. Non esiste solo un noi, ma ne esistono tanti. E bisogna imparare a riconoscerli. Il mondo ha molti versi, le qualità non sono state assegnate in dote ad un solo popolo o consegnate in un solo verbo, ma sono disperse qua e là. Chi le vuole conoscere tutte non può rimanere seduto, deve imparare a muoversi in primo luogo con il pensiero, abbattendo il muro dei pregiudizi, avendo curiosità nei riguardi di chi prega, mangia, pensa e muore in modo diverso. La bontà non è solo quella che scatta all'interno di ciascuna delle parti in lotta, ma ancor di più è quella capace di trascendere le frontiere e di avviare il riconoscimento reciproco. Ogni orgoglio identitario ne restringe il campo e ne blocca l'espansione. Riconoscere l'altro, del resto, non vuol dire abbandonare la propria identità, ma solo declinare la versione più capace di dialogare con le altre, ben sapendo che non tutto può essere tradotto, e che quel fondo che esiste, che resiste, la migliore delle traduzioni, è il cuore della differenza tra le culture, quel nucleo irriducibile che impedisce che esse si risolvano e si dissolvano nell'universale melting pot. E bisogna saper riconoscere anche la bellezza di questa sottrazione al traffico della traduzione, di questa persistenza del mistero. Affratellare non significa omologare, cancellare i confini, confondere, ma impegnarsi a varcarli ben sapendo che ci sarà sempre qualcosa che non si riesce a transducere, a portare dall'altra parte. E bontà vuol dire continuare a tradurre, pur sapendo questa difficoltà, custodire il rispetto reciproco di questa pluralità di misteri. Troppe volte però questa apertura verso l'altro e questa generosità sono state condannate come relativismo, quando in realtà di esso sono esattamente l'opposto. Solo il riconoscimento dell'altro, infatti, rompendo il legame esclusivo della bontà con una cultura, permette di moltiplicarne le forme e diffonderne il contagio, di farne qualcosa di più grande del semplice altruismo sociale che rafforza la coesione di un gruppo, di cui, per esempio, parlava non a caso la sociobiologia. La bontà è inquieta, perché avverte sempre che gli altri sono molto di più di quelli che riesce a vedere ed incontrare sulla propria strada. Che cosa, viceversa, può apprendere la bontà dalla politica? In primo luogo che il bagliore che spinge a privilegiare l'altro nella sua unicità può accecare su tutto quello che c'è attorno. Certo, essendo risucchiata da un'urgenza essa fa emergere gli uomini più generosi, non si limita ad aprire prigamente una pratica burocratica, non invita a mettersi in fila, non sacrifica quell'urgenza all'astrattezza dell'ordine formale. Ma vincolandoci al dono straordinario della volontarietà, essa lascia liberi tutti coloro che non vogliono di voltare le spalle a chi è più debole. La bontà è costretta a riconoscere la propria cruda parzialità di essere un bene scarso. Per aumentare la quantità circolante nel mondo, c'è quindi bisogno di aggiungere a quella volontaria un certo grado di bontà obbligatoria, di valersi di qualche terrena coazione. Questa metamorfosi giuridica non è legata al volto dell'altro nella sua singolarità, è senza dubbio più astratta, più fredda, ma è anche più estesa, raggiunge un'area più vasta di esseri umani, perché costringe ad una piccola bontà anche coloro che, lasciati a se stessi, non ne sarebbero capaci. Pagare le tasse per far funzionare le scuole e gli ospedali, per impedire l'esclusione dei più deboli, è una forma di bontà fredda e generalizzata, ma stabile ed efficace. In fin dei conti, è il modo nel quale l'Occidente ha costruito un equilibrio tra la tutela della libertà e quella dell'eguaglianza, è riuscita ad equilibrare l'autonomia individuale e la protezione sociale. E questo argomento è ancora più importante in un tempo nel quale il liberismo su tutti gli schermi canta i vincenti e disprezza i perdenti, teorizzando il successo economico e finanziario, così come la ragion di Stato teorizzava a suo tempo la vittoria militare. Si potrebbe dire che il richiamo forte all'eguaglianza è la forma nella quale, all'interno di un pensiero laico secolarizzato, l'antico richiamo alla bontà viene meccanizzato ma anche allargato. Ed è proprio l'esistenza di questo obbligo politico-giuridico che permette alla tutela della libertà di non trasformarsi nel leopardiano sistema dell'egoismo. La libertà è più nobile se sa rispettare l'eguaglianza, altrimenti è solo pura espansione dell'io. A chi volesse obiettare che l'appello dell'altro eccede l'obbligo giuridico, si può tranquillamente rispondere di non preoccuparsi. Chi è animato dalla spinta della carità troverà sempre un volto da soccorrere, perché la politica non potrà mai estinguere la sofferenza e la richiesta di aiuto non potrà mai surrogare la spinta che ci fa requisire dall'urgenza di quell'appello. La legge non guarda in faccia a nessuno, mentre la carità è la percezione acutissima del volto dell'altro. È così difficile capire che c'è e ci sarà sempre bisogno di entrambe? Chi ha a cuore la condizione dell'uomo dovrebbe riconoscere la fecondità di questa tensione, la necessità che ognuno dei due poli riconosca la propria insufficienza e parzialità. Pur muovendosi su piani differenti, essi giocano la stessa partita contro la chiusura dell'individuo su se stesso. Da una parte e dall'altra si dovrebbe riconoscere che ci sono due di bontà, una che prende lo slancio da un appello verticale e una legata al sentimento dell'obbligo giuridico nei riguardi di una comunità più vasta. Esse sono irrimediabilmente diverse e possono confliggere, ma la condizione dell'uomo che vive tra cielo e terra è così fragile da non potersi privare né dell'una né dell'altra. Nessuna forma della bontà va ridotta all'altra. Esse devono imparare a convivere. Occorre andare al di là delle interdizioni di principio, quale che sia il luogo da cui esse provengono. Grazie.